10:12 minuti, Radio Popolare Roma, il microfono aperto, la seconda pagina dedicata a storie di ordinario razzismo raccontate da un osservatorio importante che è un sito online, ma che diventa annualmente un volume che si chiama Cronache di Ordinario Razzismo, ed è con molto piacere che diamo il bentornato sui 103.3 a Giuseppe Faso. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
Giuseppe è stato, quando a Radio Popolare Roma c'era un osservatorio sul razzismo, un interlocutore molto prezioso, anche perché in qualche modo ci diede la linea attraverso un suo testo che noi consigliamo ancora di leggere, e che è Il lessico del razzismo quotidiano, del razzismo democratico, un libro in cui sono contenuti una serie di lemmi che apparentemente sono insomma democratici, in realtà sottendono anche un valore semantico razzistico. E allora Giuseppe, però noi ti abbiamo raggiunto perché tu ci hai segnalato, da Cronache di Ordinario Razzismo, alcuni episodi che vogliamo insomma commentare con te dopo che ce li hai raccontate. E si tratta di due episodi che hanno al centro due mezzi di comunicazione di massa, un quotidiano ed una rete televisiva. Ce ne vuoi parlare, Giuseppe?
Sì. Non...
Da quale cominciamo? Io comincerei piuttosto invece da una vignetta che tu ci hai inviato e che la dice lunga su che cosa è la migrazione in questo momento. C'è un papà che tiene in braccio un bambino, il papà che dice che forse ci aiuteranno a casa nostra, il bambino dice: quale casa? Insomma, ecco, partiamo da questa.
L'ho girata, è un disegnatore bravo, adesso è inutile dire chi, dove, quando, però mi aveva molto colpita, e siccome, come tu sai, io faccio un lavoro anche di comunicazione, di informazione personalmente con moltissime persone, un migliaio di indirizzi, ho girato questa vignetta, questi indirizzi, e devo dire che mi sono arrivate un'insenità di me, sottolineando il fatto che, visto che stiamo parlando a Radio Popolare, uno strumento di comunicazione, quella vignetta è stato uno strumento di comunicazione straordinariamente efficace, no? Il fatto che in pochi secondi venisse fuori questa battuta un po' straniante rispetto a tanti discorsi che si fanno, tanti discorsi sia aggressivi e discriminatori, sia anche discorsi invece apparentemente solidali o sensibili, insomma, no? E quindi ci sono delle retoriche anche della solidarietà e dell'apertura che vengono poi spiazzati quando c'è una battuta così. Per quanto riguarda, io ho avuto un attimo di incertezza prima per quanto riguarda invece gli episodi che mi dicevi, perché io ho raccontato ultimamente due episodi tratti da giornali. Uno di uno studioso sul Sole 24 Ore, e l'altro invece che circola su tanti giornali, viene ripreso, ma a partire da Libero, il direttore di Libero, Giordano.
No, l'altro questi a cui mi riferivo è il Buonanno, l'europarlamentare che insomma insultando Diana Pavlovic.
Sì, Buonanno, anche quello, devo dire la verità, l'ho girato da alcune altre fonti, insomma, no, cioè Buonanno che è stato condannato per le battute che aveva fatto in televisione. Sì, non mi veniva in mente perché non l'avevo scritto io, questo l'avevo solo girato. Questa è una notizia che è stata lettissima, è stata molto commentata, sembra una buona notizia, nel senso che alcune soglie che vengono continuamente superate nei mezzi di comunicazione di massa, ogni tanto si riesce con un'azione legale ad avere un minimo di soddisfazione, ma lì probabilmente si arriva a livelli spaventosi prima che arrivi una sentenza che dice che queste certe cose non si possono dire.
Ecco,
quindi non
siete
si può
la
dire
freccia dell'umanità,
che i Rom
dice,
sono
buon
la freccia
anno
dell'umanità.
A
ecco, non si può dire. Ecco, perché io so benissimo, io non posso dire, se scrivo un pezzo su Cronache di Ordinario Razzismo, che un articolo è rozzo, perché altrimenti quel giornale mi manda una querela. Questo è tanto per capirci, no?
Certo.
Però si può dire che una popolazione sia la freccia dell'umanità, non è possibile, non è possibile. Ora, a me, se non posso dire di un giornalista che insegna a scrivere diversamente, con più ironia, in modo che tutti capiscono che quello non è solo rozzo. Io non posso dire di uno che è mafioso se non è la prova. Allora basta dire che è un imprenditore e tutti capiscono che è un mafioso, e io imparo a scrivere in un modo che comunica con maggiore leggerezza e maggiore ironia. Però insomma, chiunque possa dire invece, no? Quella è la feccia dell'umanità, quegli altri barconi bisognerebbe affondarli, compagnia bella, noi abbiamo l'istigazione al delitto continua da parte di alcune persone, ecco, ogni tanto si riesce a condannarne qualcuno, a multarne qualcuno. Di interessante lì c'era anche la considerazione del tribunale. La sentenza del tribunale dice che se uno va in televisione europarlamentare e dice queste cose non può trincerarsi dietro l'immunità dell'Europarlamento, perché non è nell'ambito del suo lavoro di europarlamentare che dice queste cose qui. Questo è importantissimo, perché in Italia ci sono un'infinità di persone impunite, quindi dell'immunità e dell'impunità, no? E bisognerebbe davvero andare a guardare, però siamo messi male se bisogna richiamarsi alla legge continuamente, ai giudici, per dire lì non può esserci immunità, lì non può esserci impunità, ecco. Bene. E quindi questa sentenza è stata importante da questo punto di
bene,
vista,
no? Ed è bene che si sappia, in modo tale che magari anche telespettatori o ascoltatori che siano sintonizzati su qualche media possono a quel punto decidere di denunciare, come è stato fatto, no, dal Naga e dall'ASGI, l'Associazione di Studi Giuridici.
Certo, il Naga e l'ASGI hanno messo in giro. Io non lo so se poi i telespettatori lo verranno mai a sapere, perché appunto io non guardo molto la televisione, guardo dei filmati quando vengo avvisato che bisogna cercare di capire alcune cose che vengono dette, però non mi pare che ci sia molto spazio.
Insomma, su Piazza Pulita, no, uno si sarebbe aspettato anche da Formigli che di fronte a una cosa di questo genere lui l'avesse detto, ma non sembrerebbe, perché non ha avuto grande eco.
No, figurarsi.
Bene, allora veniamo agli altri episodi che riguardano, il primo riguarda Libero, no? Il direttore di Libero. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, perché ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto un collegamento con la Carta di Roma, che i giornalisti dovrebbero, no, rispettare un documento che è stato sottoscritto su indicazione, insomma, della Federazione Nazionale della Stampa, per usare un termine che non sia discriminatorio. Bene, che cosa è successo con Libero invece, a proposito di Carta di Roma?
No, lì di discriminatorio c'è tutto. Intanto un articolo di cui ho parlato io sta in un contesto che è spettacolare, nel senso che in prima pagina c'è il Papa Francesco che va in giro con un pacco doni, dal pacco doni vengono fuori, si intravedono da uno spiraglio degli occhiacci di persone nere, brutte e cattive, e c'è scritto appunto che il Papa ci fa questo regalo. Poi all'interno, questo è in prima pagina, all'interno c'è un paginone dicendo appunto che il Papa ci regala degli incubi, dicendo appunto che andando in Grecia e aprendo nei confronti degli immigrati. E immediatamente sotto, sempre in prima pagina, con richiamo in un paginone interno, c'è invece questo articolo che dice che ci sono tanti capobo in giro e che rischiano tutti di essere ammazzati dalle persone che hanno sofferto per le torture e le guerre, arrivano qui senza filtri, e quindi ce li troveremo per strada e ci ammazzeranno a picconate. Ecco. È chiaro che naturalmente, voglio dire, lì c'è un altro elemento, che non si può parlare di chi scrive su un giornale senza vedere chi lo legge. Ecco, quindi evidentemente i lettori di Libero, e non soltanto per questo, figurarsi, giorno per giorno si scelgono questo tipo di notizie e leggono questo tipo di prosa.
Giuseppe, per capire, sì. Cabobo, ricordaci sì. un attimo, perché
sì. Cabobo è una parola che piace moltissimo, una specie di icona di alcuni giornalisti italiani, anche per il suono del cognome, nel senso che c'è qualche giornalista che ama ancora oggi dire Baluba. Io ricordo che questi sono modi di parlare del colonialismo fascista senza nessun filtro, che noi continuiamo a praticare nel 2016. Allora, Cabobo è il cognome di una persona, di un di un immigrato che in Italia è stato preso da un raptus di follia, almeno sembra, perché non gli è stata riconosciuta questa follia quando è stato condannato a 20 anni e quindi non è andato neanche in un ospedale psichiatrico, mi pare di capire. Però insomma è venuto alla ribalta della cronaca, amatissimo da questa cronaca, perché è andato con un piccone per le strade di Milano e ha ammazzato 3 persone.
Ecco, allora un richiamo a Cabobo no, significa che significa tutti coloro che potrebbero diventarlo,
sì.
No?
Certo, perché c'è scritto, tra l'altro, sono scritte alcune cose che non sono provate, nel senso, è scritto tutto in un linguaggio che è improbabile, nel senso che io non posso dire che ci sono persone disturbate che hanno dei disturbi alla mente se hanno delle sofferenze, perché le sofferenze psicologiche ce le abbiamo tutti, anche il direttore di Libero, anche io e tu, c'è chiaro, no? Questo l'abbiamo imparato una volta, e ci sono appunto non delle discontinuità, ma delle continuità fra le nostre piccole sofferenze e le sofferenze più grandi di qualcun altro. Per cui cominciare a fare una cosa separata dei disturbati di mente, voglio dire, è dal punto di vista scientifico difficilissimo. Dire che 1 su 3 è disturbato di mente, dire che lo dice la Società Psichiatrica Italiana, fino a che non si trova un documento della Società Psichiatrica che dice qualcosa di simile, questo non lo può dire, ma che dice qualcosa di simile, è inventato, perché noi non abbiamo, io non ho trovato nessun documento che conforti quello che dice il direttore di Libero, che 1 su 3 ha delle sofferenze psichiatriche. Lì il problema è un altro invece, che la Società Psichiatrica Italiana e gli psichiatri dicono che i traumi che possono essere stati sofferti per via della tortura e per via della guerra, no? Poi c'è un periodo post-traumatico che, secondo il trattamento e l'accoglienza che hanno queste persone, fa in modo che questi traumi siano superati, e vengono superati spesso anche rapidamente, oppure che invece questi traumi non vengono superati. Perché? Perché nel periodo post-traumatico, no? L'accoglienza cattiva, la non considerazione, l'umiliazione, lo sfruttamento di queste persone, il trattarle male, le porta naturalmente a non superare certe sofferenze. Invece di rispettare queste persone, ci si rivolge, no? A dei lettori gli si dice: state attenti ad andare per le strade della città, perché arriveranno più picconi e vi ammazzeranno, perché queste persone sono disturbate. A me sembra che è più disturbato chi accetta questo linguaggio, molto sinceramente.
Anche qui potrebbe partire, no, una denuncia nei confronti del direttore di Libero per procurato allarme, tra l'altro, no?
Voglio dire. Ma questo lo dovrebbe fare la Carta di Roma, i giornalisti, l'ordine, tutte queste cose dovrebbero fare le persone che istituzionalmente dovrebbero garantirci appunto un po' di professionalità. Cioè, io conosco tante persone che fanno lo psicologo e che fanno dei documenti sconvolgenti sulle condizioni di un bambino, oppure a scuola, oppure di una persona nei centri di accoglienza. Ci deve pensare l'ordine dei psicologi. Cioè, non è che io, se mi accorgo di una cosa, posso segnalarla all'ordine, posso segnalarla alle istituzioni. Voglio dire, lì c'è una vigilanza che dovrebbe funzionare un po' di più.
E poi
io non so qual è.
E poi l'esito è, dici, racconti tu nel tuo articolo su Cronache di ordinario razzismo, è che un articolo di questo genere viene poi utilizzato da siti razzisti,
sì.
E insomma, sì. Ben definibili.
Un sito
come
oscurato in Italia, sì, che tutti conosciamo, è Stormfront, è oscurato ma è attivo, nel senso che in Italia non possiamo collegarci, ma chi si collega a Stormfront dal fuori dell'Italia legge questo articolo senza nessun commento. Cioè, i siti neonazisti riprendono questo articolo con grande entusiasmo e lo riportano così com'è. Voglio dire, questo è comunque una spia, perché voglio dire,
di
no?
Qual è il pubblico verso il quale punta e mirano certe testate, insomma, per portare avanti le proprie tesi. L'altro
io
episodio
credo, sì.
No, se vuoi aggiungere qualcosa poi passiamo all'altro episodio. Bene così,
sì.
Mi pare che sia molto chiaro, no? Questo tentativo di presentare i migranti come possibili malati di mente. Insomma, dire, mi pare veramente una cosa.
Io credo che da una parte ci sia un pubblico che gradisce questo tipo di discorso, dall'altra ci sia una come dire, la lotta per l'egemonia in questo momento, perché Giordano ha scritto un libro che secondo me è pessimo, però insomma che è un'ottima accoglienza, si chiama Profugopoli. Lui è andato, ha preso tutta una serie di proteste, notizie, critiche sulla gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, e ne ha fatto un libro a tesi, in cui naturalmente si riportano queste notizie senza grandi approfondimenti, ci sono delle notizie su cui noi abbiamo raccolto 600 pagine che vengono raccontate in mezza pagina, quindi in qualche modo non sono approfondite. Però qual è il problema? Il problema è che ne viene data un'interpretazione che sta nel titolo, no? Profugopoli significa che c'è un sistema che nell'accoglienza dei profughi ci fa i soldi e li dà, quindi c'è un governo che distribuisce dei soldi, eccetera. Ecco, io conosco molti più casi di quelli che ci sono in questo libro di Giordano che sarebbero davvero da portare in tribunale ed andare a vedere cosa succede nelle centri di accoglienza, sia chiaro, no? Il punto sta invece nella capacità da parte degli osservatori, da parte dei media, da parte dei politici di interpretare questo fatto. Non so se mi spiego, cioè noi in questo momento abbiamo un sistema di accoglienza che, come dice il presidente di Migrantes, no? Rischia di facilitare le neomafie. Quindi quando il presidente di Migrantes, cito apposta una fonte autorevole e diciamo moderata, tanto per capirci, va bene? Quando è venuto fuori che in un concorso, in un bando di concorso per 10.000 posti allo SPRAR, cioè nel sistema di protezione più garantito, più sicuro, in cui ci sono più controlli, c'era un bando per dire appunto diamo 10.000 posti appunto in modo che in questo sistema di protezione possano entrare i comuni a gestire 10.000 posti. Il bando si è chiuso con la richiesta di 5.000 posti. Diciamo quindi, noi abbiamo dei centri di emergenza in tutta Italia, quando si cerca di uscire dall'emergenza non abbiamo una richiesta nelle migliaia di comuni italiani per uscire dall'emergenza e si concorre per soli 5.000 posti. E il presidente dei migranti si ha detto non si dà spazio alle neomafie. Cioè, traduzione, se noi lavoriamo in emergenza le prefetture daranno da gestire queste cose a imprenditori che ci faranno dei soldi, con il rischio, bene, che molte di queste iniziative possono avere appunto dei caratteri mafiosi o dei ragazzi dell'associazione.
Roma docet, insomma.
Ecco, Roma docet tutto, da Roma a Siracusa, a Caltanissetta, alla Toscana, a qualsiasi posto. Poi naturalmente ognuno gioca a dire quello che succede a Roma non succede in Toscana, non è vero. Quello che succede a Roma in piccolo succede. Roma è soltanto più grande di altri casi, anche perché ha a che fare col Cara di Mineo, eccetera, eccetera.
Giuseppe, siamo quasi in chiusura di questo collegamento. Brevemente.
E quindi il problema è chi lo fa questo racconto? Se lo fa Giordano, lo fa dicendo che in questo modo noi non governiamo, lo diamo a delle persone incapaci e poi ci vengono ad ammazzare a picconate sulle strade. Se invece riuscisse a farlo un po' di giornalismo democratico, noi capiremmo che possiamo vaccinarci, possiamo riuscire a proteggerci nei confronti delle imprese malaffaristiche e tendenzialmente mafiose che possono gestire questi centri.
Bene, non abbiamo la possibilità di parlare dell'altro articolo, Giuseppe, però ci riserviamo, se ce lo vuoi brevissimamente accennare, abbiamo due minuti.
L'altro articolo è scritto invece da un signore che fa il corsivista sui giornali e fa il professore universitario, e anche qui c'è una cosa divertente, come ha già fatto in passato, no? Pur avendo delle competenze, no? Questo signore insegna psicometria, eccetera, quando a un certo punto si dice che noi siamo europei e quindi abbiamo una ridotta propensione al rischio, invece quelli che arrivano dall'Africa hanno un'altra propensione al rischio. Io un po' ho analizzato, e questo è un pericolo per tutti noi, anche questo, perché i pericoli si vedono continuamente e si giustificano in questo modo. Ecco, se uno che insegna all'università potesse portare le prove di quello che dice, sarebbe un po' meglio, visto che prove di quello che dice non ne ha.
Non è.
Voglio dire, quando si dice la propensione al rischio, bisogna un attimo capire che cos'è esattamente, come si potrebbe misurare, come metterla tra virgolette e come poi dare dei dati che ci fanno capire un po' questo fenomeno. Giocarsela tutto sul corsivo del sole 24 ore significa, voglio dire, uscire fuori da qualsiasi competenza e semplicemente fare appunto un discorso strepitosamente ideologico non confermato da nulla.
Bene, fermiamoci qui, grazie Giuseppe Faso. Naturalmente noi come dire, aspettiamo altre due segnalazioni rispetto a questo mondo che è sempre che non smette mai di riservarci sorprese anche da persone nelle quali meno te lo aspetteresti. Grazie Giuseppe Faso.
Buon lavoro.
Ciao, buon lavoro anche a te. Giuseppe Faso, sociologo e autore del libro Lessico del razzismo democratico, che noi consigliamo vivamente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.